Eccoci dunque agli ultimi due giorni e ho pensato ovviamente nel cammino che stiamo facendo dell'esperienza del volto di Dio, o meglio, ci siamo già resi conto dell'esperienza dei volti di Dio nella Bibbia, ho pensato di dedicare questi ultimi due giorni ovviamente al volto di Dio così come viene rivelato dal crocifisso. E perché questo? Proprio perché ieri, leggendo l'episodio di Nicodemo, ci siamo resi conto che Giovanni, fin dalle prime battute del suo Vangelo, appunto in questo incontro nella notte che avviene con Nicodemo, Giovanni ci dice che a un uomo così strutturato, così sicuro di sé, di conoscere Dio e le vie di Dio, Gesù a questo uomo dice che c'è un'unica via di salvezza, di conoscere il volto di Dio, ed è questa: come Mosè innalzò nel deserto, innalzò il serpente e chiunque guardava il serpente era salvo, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo perché chiunque lo guarda sarà salvato. Quindi c'è una maniera, diciamo, Gesù ci dice che c'è una maniera di conoscere il volto di Dio, di guardare colui che è stato innalzato. Non c'è un altro modo di conoscere il volto di Dio. E allora mi sembra che sia proprio questo il compito che ci sta davanti in questi due giorni, e cioè guardare la croce, il crocifisso, e guardarla così come si presenta, cioè come scandalo, perché ve lo dico con una cosa suggestiva. Pensate, per conoscere il volto dobbiamo guardare un senza volto. Questo è il paradosso cristiano. Il paradosso cristiano è proprio questo, che il volto di Dio ci viene fatto conoscere da un aprosopos. Aprosopos nell'antichità era l'uomo indegno. Aprosopos venivano chiamati aprosopos gli schiavi, per esempio, senza volto. In greco aprosopos è senza volto. Dunque venivano chiamati gli schiavi, le persone considerate ignobili, spregevoli. Questi erano aprosopos. E Gesù sulla croce è un aprosopos, e difatti è sfigurato, è maledetto, è l'uomo davanti al quale ci si copre la faccia, proprio per non guardarlo, è l'uomo davanti al quale ci si copre la faccia. Questo è il paradosso del cristianesimo, forse lo abbiamo dimenticato, perché ovviamente il Dio onnipotente, il Dio miracoloso, il Dio che compie meraviglie, questo è molto più consono ai pensieri delle epoche, così come si sono succedute dall'inizio dell'era cristiana fino ad oggi. Però vi ho detto già ieri che una delle ragioni per cui Gesù non fu riconosciuto subito come sacerdote, ci ha voluta la lettera agli Ebrei per dirlo esplicitamente, ma all'inizio Gesù sacerdote faticosamente si affermava, anzi all'inizio proprio non ci si pensava, perché una delle ragioni ve l'ho detta, perché Gesù non era di famiglia sacerdotale, era di famiglia regale, davidica. Ma un'altra ragione fondamentale era proprio la morte di Gesù. La croce era indegna e non aveva nulla a che fare con la dignità del sacerdozio. Poi ovviamente c'è stata una riflessione successiva, quella di Paolo, poi è venuto, non so, sono nati i Vangeli, poi c'è stata la lettera agli Ebrei, che è l'unica lettera che riflette in maniera sublime sul sacerdozio di Cristo. Ma all'inizio, anche perché la casta sacerdotale aveva avuto una grande parte nella morte di Gesù sulla croce, quindi c'erano tante ragioni che mettevano in dubbio questa. Bene, ma detto questo, ecco, il paradosso del cristianesimo è proprio questo, che il volto di Dio lo si riconosce in un senza volto. Questo è il paradosso. E mi sembra importante. Allora, in questi due giorni rifletteremo su questo, parleremo di questo. E oggi, questa mattina, in questo primo incontro, io vorrei iniziare a parlare, però affronto questo tema un po' dalle origini, diciamo dalla radice. Ecco, vorrei un po' parlare del problema del dolore, come il dolore può parlare di Dio, come il dolore può mostrare il volto di Dio. La domanda è proprio questa: può il dolore manifestare Dio? Il dolore ha a che fare con Dio? È un problema serio. Se noi pensiamo anche ai grandi pensatori laici, Dostoevskij era un credente ortodosso. Pensate al colloquio che nei fratelli Karamazov hanno nella notte i due fratelli, Ivan e Alyosha, in cui si pongono questo problema, il problema del dolore. E Ivan dice ad Alyosha: vedi, sì, io comprendo tutto. Io comprendo il dolore degli adulti, perché gli adulti hanno mangiato la mela. Però Alyosha, dimmi un po', ma i bambini non hanno mangiato la mela. E perché un bambino deve soffrire in questo modo? Tu trovi una ragione in Dio, nella fede? Questo è Dostoevskij, ma pensate a Albert Camus, La peste, forse avete letto, io l'ho riletto durante questa pandemia, uno dei più bei romanzi di un miscredente, però Albert Camus è uno dei... Bene... E Albert Camus nella peste fa dire al dottor Rieu: io non crederò mai in Dio fino a che vedrò un innocente morire in questo modo. Penso a sempre Albert Camus vede una bambina, sta con un amico, vede una bambina martoriata e dice all'amico: vedi, quello lì su tace, non dice nulla. E potremmo continuare all'infinito con le nostre esperienze. Dunque, perché il dolore? Prima di parlare della croce di Gesù, lo farò nella seconda meditazione poi domani mattina, arrivando al, così, un po' alla sintesi, io vorrei oggi mostrarvi le strade che la Bibbia ha percorso per capire il dolore. E cioè vi presento alcuni tentativi che noi troviamo nella letteratura biblica, dunque nella Bibbia, per comprendere il problema del dolore. Questo vi dice già una cosa, vedete, noi siamo un po', la nostra mentalità è un po' dogmatica, per tante ragioni, adesso non importa. Noi pensiamo che la Bibbia debba dare una risposta. No, la Bibbia è stata composta in secoli e secoli, in situazioni diverse, da uomini diversi, ispirata certo da Dio, ma il Concilio Vaticano II ha detto bene, l'ispirazione non la si può comprendere come, non so, una luce che mette e conclude ogni discussione. La parola di Dio è ispirata da Dio e si incarna in parole umane. Noi non pensiamo come l'Islam, che l'arcangelo Gabriele ha dettato il Corano e lo ha dettato, per cui niente si può interpretare perché quello che è detto, no, noi sappiamo che la Bibbia non è stata dettata, non è venuto l'arcangelo Gabriele a dire all'autore ispirato che cosa doveva scrivere. Dunque la Bibbia è sorta per volere di Dio e sotto ispirazione di Dio, ma è sorta in un contesto che è un contesto dell'uomo. Isaia non è Geremia, Geremia non è Ezechiele, Ezechiele non è Marco. Quando noi diciamo, perdonatemi, quando meglio sono stati scelti i titoli dei Vangeli, è stato scelto come titolo Kata Markon, Kata Lucan, Kata Mattaion. Dunque, secondo Marco, secondo Luca, sono prospettive diverse. Secondo Marco, secondo Luca, secondo Giovanni. Dunque, dobbiamo accettare che ci vengano presentate diverse visuali di uno stesso problema, diverse visuali, una da Marco, una da Matteo, una da Luca, sono diverse. Voi mi direte, ma allora come facciamo? Come facciamo? Le mettiamo in dialogo, le dobbiamo far dialogare e dobbiamo... Questo accade soprattutto per il tema, ve lo dico perché, per il tema... Per il dolore ci sono diverse prospettive nella Bibbia, diverse prospettive che derivano dall'esperienza, dalla storia, ecco, dalla situazione in cui sono state scritte. Vediamo allora queste prospettive, per questi tentativi di spiegare il dolore, sono tentativi. Arriveremo alla croce di Gesù oggi pomeriggio e poi domani. Qual è il primo tentativo di spiegare il dolore? Una prima risposta la troviamo nei primi capitoli della Genesi, e cioè il dolore è la conseguenza della colpevolezza umana. Dunque non è Dio che ha voluto il dolore, non è Dio che vuole l'innocente che soffre, ma l'uomo ha scelto la strada del peccato e con il peccato è venuta la morte. E dunque la sofferenza, la morte hanno un'origine storica, perché è l'uomo che ha scelto la strada del dolore. La Bibbia qui, si distingue dalle grandi epopee mesopotamiche. Per esempio, non so, voi conoscete tutti forse l'epopea di Gilgamesh, no? È una epopea scritta molto prima della Bibbia. La Bibbia anche ha attinto da questa epopea di Gilgamesh, ve lo mostrerò subito. Ma che cosa dice questa epopea di Gilgamesh? Sapete, Gilgamesh era il re di Uruk, gli abitanti di Uruk erano stanchi di questo tiranno, pregano gli dèi e gli dèi creano Enkidu, che è in qualche modo il contrapposto di Gilgamesh, è l'altra faccia di Gilgamesh. Su questa epopea sono stati fatti anche studi psicanalitici, perché è molto bella, molto, è una cosa, la parte selvaggia, Enkidu è la parte selvaggia, invece Gilgamesh è la parte razionale, dunque un po' che convivono dentro di noi. Ma a parte questo, che cosa dice? Loro si scontrano, Enkidu e Gilgamesh, fino però a diventare amici, a fare unità, fino a che Enkidu muore. Enkidu, l'amico, muore e, scosso dalla morte dell'amico, Gilgamesh si mette alla ricerca di una pianta, che è la pianta del, o meglio, di un segreto, che è il segreto dell'immortalità. E una vecchia ostessa gli dice: Gilgamesh, tu ti affatichi in vano, perché gli dèi l'immortalità non la vogliono per gli uomini, gli dèi hanno creato per loro l'immortalità. Agli uomini hanno dato il fardello della fatica, del dolore e della mortalità. Gli dèi hanno riservato a loro stessi l'immortalità. Però c'è un segreto: se tu trovi una pianta, allora tu la prendi e allora potrai avere l'immortalità. Gilgamesh scende in uno stagno, prende una pianticella, pensate l'albero della vita, questa è una pianticella, sale stanco e mentre beve a una fontana viene un serpente, morde la pianticella e Gilgamesh, terribilmente addolorato, dice: sì, gli uomini sono destinati soltanto alla morte e al dolore. Ecco, questo è l'epopea di Gilgamesh. C'è un'altra epopea, Enuma Elis, che è la creazione, in cui l'uomo viene impastato con la creta, anche la Bibbia dice questo, però non c'è lo spirito di Dio come dice la Bibbia, ma c'è il sangue di un dio ribelle che si chiama Kingu, e questo dio ribelle impastato con la creta forma l'uomo. Rispetto a questo la Bibbia ovviamente dice un'altra cosa. La Bibbia dice che tutto era buono, che Dio vide che ogni cosa era buona. Il dolore nasce dal peccato di Adamo ed Eva. Ecco, cosa dire? Beh, ovviamente c'è una verità profonda in quello che dice la Bibbia. Qual è la verità profonda? Che molto dolore nasce da noi stessi, nasce dall'uomo, dalla malvagità umana. Molto dolore nasce dal dramma del peccato. Però rimane una domanda: questo spiega tutto il dolore? Tutto il dolore nasce dalla malvagità umana? E si è protratto fino a Gesù? E direi oltre Gesù anche fino ad oggi. Molto spesso, se c'è il dolore, ci deve essere un peccato. Vi ricordate, di fronte al cieco nato, i discepoli domandano: chi ha peccato, lui o i suoi genitori? Tra i rabbini si discuteva anche se ci poteva essere un peccato nel feto o nel... cioè, chi aveva peccato? Perché? Perché se c'è un dolore ci deve essere un peccato. Ovviamente non tutto può dipendere da questo e dal peccato dell'uomo. Sappiamo che ci sono dolori innocenti e non ho bisogno di dimostrarlo. persone innocenti che non hanno peccato e che muoiono e che soffrono. E perché? Quindi è una risposta, ma non è la risposta. C'è una seconda pista che ci dà la Bibbia. È la pista sapienziale. Perché il dolore? Perché la sofferenza? Perché questa è la strada dell'uomo. Perché l'uomo non è Dio. Abbiamo letto il Salmo 90, questo bellissimo Salmo 90, vi ho presentato questa confessione di fede in cui il salmista guarda a Dio: tu sei da sempre e per sempre. Noi siamo caducità, siamo erba, noi siamo dolore, noi siamo morte. È la strada della sapienza che invita a fare i conti con il dolore, con la precarietà dell'uomo, con il limite. Siamo limitati perché siamo uomini. È questa la nostra realtà. Non siamo Dio. Ecco, non mi soffermo di più su questa pista sapienziale. Anche qui troviamo una verità, no? Troviamo una grande verità, e cioè che dobbiamo fare i conti, che l'uomo deve fare i conti con il suo limite, deve accettare il suo limite, e soltanto se accetta il suo limite diventa saggio, diventa sapiente. Significa che, ecco, possiamo imparare a contare i nostri giorni. A noi appartengono soltanto i giorni, dunque il limite non appartiene all'eternità. Ecco, dobbiamo imparare ad accettare questo limite umano. È vero, anche questa risposta è vera. Sappiamo benissimo che il limite ci aiuta a capire certi passaggi della vita come una ricchezza. E dunque anche qui c'è una risposta. Però c'è il limite. Ci sono delle sofferenze che sono devastanti, che sono ingiuste. E questa risposta sapienziale, che dobbiamo imparare a fare i conti con una sofferenza che devasta il corpo, l'anima, la psiche, la mente, anche questa risposta è una risposta, direi, parziale. Certamente non è sufficiente a spiegare certi dolori. Poi rimane sempre la domanda, appunto, che l'uomo è creato da Dio. Dunque, perché tanta sofferenza per imparare a contare i nostri giorni? Perché percorsi così devastanti per imparare a contare i nostri giorni? Una terza risposta che troviamo nella Bibbia, o un diverso terzo tentativo di capire il dolore, è la prospettiva pedagogica. Nel greco c'è un motivo, un adagio che è molto significativo. Qualcuno di noi ha studiato il greco, no? E quindi se io vi dico patein matein, ecco, sentiamo subito l'assonanza tra patein matein. Dunque, patein è l'infinito auristo del verbo pasco, che significa soffrire, patein. Matein è l'infinito auristo del verbo manzano, due verbi difficilissimi in greco, tutti e due irregolarissimi. Patein matein, dunque, soffrire e imparare. E allora ecco l'adagio. L'adagio già degli antichi greci era che soffrire significa imparare. E la Bibbia ha questo motivo, ce l'ha soprattutto, vi ricordate, Deuteronomio al capitolo 8, ricordati del cammino che Dio ti ha fatto fare nel deserto per metterti alla prova e per sapere quello che tu hai nel cuore. Egli dunque ti ha fatto provare la fame e ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane. Dunque, qui cito Proverbi al capitolo 3, versetto 12. Proverbi dice: Adonai corregge quelli che ama, come il padre corregge i figli più cari. Ecco un'altra risposta, cioè il dolore come educazione, come correzione. Il padre, se vuole un figlio adulto, lo deve correggere. E Deuteronomio 8 ci dice proprio che Dio Padre ha inviato Israele nel deserto per metterlo alla prova. A volte la Bibbia dice che Dio mette alla prova qualcuno. Per esempio, Dio mise alla prova Abramo, capitolo 22, versetto 1. È interessante che Giacomo, per esempio, la lettera di Giacomo dice che Dio non mette alla prova nessuno, che Dio non tenta nessuno, nel senso di mettere alla prova. Dunque abbiamo all'interno della Bibbia, come vedete, due prospettive. Ci sono testi che dicono che Dio mette alla prova, ci sono altri testi che dicono che Dio non prova, non tenta nessuno. Dunque, il dolore è paideia, il dolore è educazione. Il dolore educa l'uomo? La risposta anche qui, la prima risposta è sì, è vero. Quante volte anche la nostra esperienza ci dice che abbiamo imparato dal dolore. Non solo, la lettera agli ebrei, ecco, che parla del sacerdozio di Gesù. Sapete dove la lettera agli ebrei pone il sacerdozio di Gesù? Lo pone proprio in questa educazione che Gesù ha ricevuto. Perché la lettera agli ebrei dice: pur essendo figlio, vedete come la lettera agli ebrei cerca di abbracciare, ecco, questa verità di Gesù nella sua completezza. Pur essendo figlio, imparò. Forte questo, Ci dice che il figlio di Dio ha imparato. Dunque, non aveva tutto infuso o tutto compreso del piano di Dio. Il figlio di Dio ha imparato. Il figlio, pur essendo figlio, imparò dalle cose che patì, dalla sofferenza. L'autore della lettera agli ebrei vede la vita di Cristo come una vita nella carne, una vita di sofferenza, come un'agonia. Non vede soltanto il Getsemani, vede tutta la vita di Gesù come un'agonia. E dice questa frase così paradossale, così forte: pur essendo figlio, imparò a corrispondere al piano di Dio. Dunque, questa via pedagogica viene affermata anche del figlio di Dio, anche di Gesù. Anche Gesù ha imparato. cosa dire? È la risposta alla sofferenza? Sì, sì e no. Sì, perché? Perché, ripeto, tutti abbiamo imparato e impariamo dalla sofferenza. Non si può negare che la sofferenza ci educa. Quando parliamo di mettere, che Dio mette alla prova, dobbiamo però sempre tenere presente una cosa. Dio mette alla prova, ma è un padre, rimane padre. Quindi dobbiamo stare attenti, ecco, a parlare della prova dimenticando che Dio è un padre. Ed è qui il problema. La pedagogia è una componente fondamentale della paternità, è vero, ma ci sono dolori che non possono essere attribuiti a un Dio padre. Ci sono dolori che non possono essere letti, che non possono essere letti in questa linea dell'educazione. Un padre non educherebbe un figlio fino a torturarlo con sofferenze indicibili. E dunque, vedete, anche questa via, che è una via biblica, cioè anche questa prospettiva, che è la prospettiva pedagogica, in realtà non risponde, non è la risposta al dolore. Certo, ad alcuni dolori sì, ma la correzione non può essere un accanimento, altrimenti non educa nessuno, porta alla bestemmia. Dunque è una risposta. Ci troviamo davanti a un mistero. La quarta prospettiva biblica per rispondere al problema del dolore è l'espiazione. Ci sono dei testi biblici, sia del Primo Testamento sia del Nuovo Testamento, che parlano dell'expiazio. Expiazio, l'etimologia di questo termine latino, expiazio, dice proprio questo, e cioè dice che ci sono dei sacrifici, delle sofferenze che riparano, delle sofferenze che devono essere intese come atti di riparazione di un'offesa. E voi sapete che sia la teologia, sia alcuni testi biblici, per esempio Isaia 53, disprezzato, ripudiato, uomo dei dolori, davanti al quale ci si copre la faccia, ecco, ma lui non pagava per i suoi peccati, lui espiava i peccati degli altri. Lui giusto espiava il peccato dei peccatori. Dunque l'espiazione vista come riparazione di una colpa. Poi si è introdotto Anselmo d'Aosta nell'undicesimo secolo, ma qui parliamo appunto di Anselmo d'Aosta, della sua teologia, che ha avuto grande influsso sulla spiritualità e sulla teologia della cristianità. Anselmo d'Aosta dice che l'uomo non può riparare l'offesa fatta a Dio, e dunque è Cristo che ripara l'offesa fatta a Dio, quindi lui è castigato e ripara, si sostituisce all'uomo come sacrificio sostitutivo e riparatore. La domanda che ci facciamo è: questo risponde a certe sofferenze, alla sofferenza, al dolore? Risponde questa, è una risposta a questa prospettiva? Da giovane io andavo a Lourdes, l'ho raccontato a qualcuno di voi, a fare il barigliere, e ricordo portavo sulla carrozzina un ragazzo, ero giovanissimo, 20, 26 anni, non so, 25, portavo sulla carrozzina un ragazzo martoriato, giovanissimo, sclerosi e tante cose. E ricordo si avvicinò un vecchio sacerdote con tutte le buone intenzioni, con la sua santità, mise la mano sulla spalla di questo giovane e gli disse: bravo, bravo, perché tu redimi il mondo, ripari le sofferenze degli uomini. Questo ragazzo, non giudico la risposta, riferisco la risposta. Questo ragazzo gli dice: padre, venga lei qui al mio posto a riparare i peccati degli uomini. Non dico vero o falso, dico soltanto come a volte dobbiamo essere attenti a usare anche certe categorie di fronte a delle persone che sono martoriate però che cosa voglio dire? Voglio dire che qui c'è un problema, e il problema è questo: il dolore è il prezzo che bisogna pagare per la riconciliazione, perché noi possiamo riconciliarci con Dio. Ripeto, è una domanda che pongo, non sto dicendo, sto ponendo delle domande a questa pista, che è la pista dell'espiazione. Dio ha bisogno di un prezzo pagato per offrire il perdono? E se questo fosse vero, se Dio ha bisogno di un prezzo per offrire il perdono, ma allora Dio ama gratuitamente o no? Il dono di Dio è senza pentimenti, è gratuito. Ecco, possiamo dire, sono domande che ci facciamo di fronte a questa, che è la pista. La pista, diciamo pure che è una pista dei nostri testi liturgici, delle collette, è una pista molto seguita e così via. Vi posso confessare che io a volte mi fermo, talvolta prima di leggere una colletta mi fermo, poi la leggo, non so, a volte cambio veramente, però ripeto, non sto criticando una teologia che è una teologia affermata, sto soltanto facendo delle domande, e cioè la gratuità di Dio, il Dio che ama senza condizioni l'uomo, il Dio che lo ama così come è, ha bisogno di qualcuno che paghi per offrire il suo perdono? Continuerò poi, oggi pomeriggio e domani, per capire meglio. La prospettiva biblica, sicuramente posso dire una cosa: la prospettiva biblica non avalla nessuna concezione mercenaria, uso questa parola appositamente, nessuna concezione mercenaria della salvezza e del perdono di Dio. cioè non avalla nessuna concezione che afferma che il dolore è il prezzo che dobbiamo pagare per riconciliarci con Dio. Che il dolore è il prezzo che dobbiamo pagare per riconciliarci con Dio. Bene, ecco, ho illustrato quattro strade che sono tutte nella Bibbia, perché anche nella Bibbia è affermata anche l'espiazione, ma in tutte e quattro le strade ho cercato, non fermatevi soltanto, perché finché il dolore non ci colpisce, allora facciamo tante elucubrazioni sul dolore. Quando il dolore ci colpisce, allora stiamo bene attenti a fare elucubrazioni teologiche, perché poi la teologia non aiuta di fronte a, cioè la teologia spicciola, voglio dire, quella dei volumi, dei volumi, ci aiuta qualche altra cosa che vedremo oggi pomeriggio e domani mattina. Dunque vedete, cioè che cosa voglio dire? Voglio dire che il dolore è un problema serio. E la Bibbia, anche la Bibbia, e quindi l'ispirazione di Dio, la parola di Dio nelle parole dell'uomo, anche la Bibbia tenta varie strade per comprendere questo grande mistero, che è il mistero del dolore. Propone tante strade. Ecco, eppure l'uomo dei dolori, colui del quale, davanti al quale noi ci copriamo la faccia, l'uomo dei dolori ci rivela il volto di Dio. E dunque, ecco, è ciò che tenteremo di comprendere, il volto di Dio nel crocifisso, così come i Vangeli ce lo presentano. Oggi pomeriggio parlerò dei Vangeli sinottici, domani mattina parlerò di Giovanni.
Anche se